fior di loto.
Che immagine hai in questo momento?
In questo momento ho l'immagine del Sahara, 3 mesi fa, in una notte in cui volevo vedere le stelle, consapevolmente avevamo la luna piena che praticamente era talmente chiara, rischiarava talmente tutto l'ambiente che le stelle quasi non le vedevi più. E poi tutto un tratto delle stelle cadenti.
Se io guardo un cielo stellato, un meraviglioso cielo stellato notturno, posso provare tantissime emozioni, sensazioni o nulla, magari non lo guardo neanche. Però in quel momento c'è un cielo stellato, c'è il mio rapporto con il cielo stellato che mi crea tutto il mio mondo interiore di vissuti, di emozioni, di sensazioni, ma c'è anche la legge eterna che c'è dietro quel cielo stellato. Le leggi del movimento delle stelle, degli astri, dei pianeti, e quelle sono indipendenti da me, sono obiettive. In questo io posso incontrare l'altro essere umano perché la legge è unica.
Buon pomeriggio e ben ritrovati tutti, approdati nelle meravigliose dimensioni accennate poco fa dai protagonisti di questa nuova puntata. Raffaella Stäubli-Venturini, divulgatrice di scienza dello spirito secondo Rudolf Steiner, che oggi chiude le sue pagine consacrate alla nostra spiritualità. Roberto Rivola, maratoneta dei deserti nel segno della solidarietà, responsabile della comunicazione dell'Ufficio Federale delle Comunicazioni. Rivola ha cominciato a correre una ventina di anni fa e da un paio d'anni ha scelto la sabbia dei deserti di tutto il mondo anche a scopi umanitari. A Fior di Loto il racconto dei suoi passi infiniti.
Quello che mi attira di più è la vastità degli spazi, questa immensità, questo essere nella natura ma essere anche nel vuoto nello stesso tempo.
Il vuoto non ti fa paura?
No, assolutamente no, perché hai sempre dei punti di appiglio attorno a te. Il deserto non è piatto come ci si potrebbe immaginare, ma se si guardano bene i dettagli poi si vede che c'è molto da scoprire.
Tu sei amante della montagna anche? Che similitudini e che dissimilitudini avverti?
No, c'è molto in comune, a cominciare dal piacere di essere nella natura, di poter respirare aria pura, e poi passando per esempio a scalate di dune che sono sicuramente paragonabili a ascese in montagna, salite in montagna, o anche al muoversi nella neve. Io per esempio mi sono allenato nella neve per simulare la sabbia, quindi ci sono moltissimi punti in comune.
Questa esperienza profonda anche per aiutare altre persone a stare bene o a stare un po' meglio.
Io corro praticamente, ho un progetto in cui corro 1000 chilometri in 4 deserti che fanno 1 milione di passi. Il mio progetto si chiama 1 milione di passi per Special Olympics, che è una fondazione che aiuta i disabili mentali, li aiuta a praticare dello sport, e praticando lo sport queste persone riescono a realizzarsi, riescono a mettersi degli obiettivi nella vita e riescono anche a restare sani o a diventare sani e a prendere cura del proprio corpo. Così mi sono detto, vabbè, se già mi lancio in un progetto del genere, cerchiamo di farne approfittare anche delle altre persone.
Alla fine si scelgono anche queste mete per metterci alla prova.
Certo, ci si mette alla prova dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale, E l'importante è riconoscere quali sono i limiti e non andare al di là dei propri limiti. Proprio ultimamente leggevo un libro di un forte triatleta finlandese che diceva: in fondo, quando cominci a sentire del male, il corpo ti segnala che c'è una situazione di pericolo, ma sei all'80% della tua prestazione. In fondo è ancora sempre 20% di riserva. Ecco, bisogna cominciare a accorgersi quando si arriva all'80% e poi saper gestire il resto.
E nella quotidianità questo come lo traduci?
Beh, nella quotidianità bisogna magari anche andare un po' al di là di questo 80%. Il fatto di correre, su lunghe distanze, cominciando dalla maratona, mi ha imparato a dire ok, spingi ancora un po' più in là, anche nel mondo professionale, nel mondo privato, non arrenderti subito, ma puoi riuscire ad andare un pochettino al di là e a dare ancora un pochettino di più. Ma forse il mio primissimo incontro con il deserto è stato un incontro destato da un libro, Il piccolo principe di Saint-Exupéry, e lì ho cominciato a immaginarmi come potrebbe essere il deserto. Poi una dozzina d'anni fa sono andato con dei veicoli nel deserto al confine tra la Tunisia e la Libia, quindi una zona già allora abbastanza pericolosa, e avevo visto questa sabbia che in fondo si conosceva dal mare o dai nostri fiumi anche. E poi dopo il primo vero grande incontro nel deserto è stato 3 anni fa, quando ho partecipato alla prima gara nel deserto in Tunisia, e lì appunto mi sono accorto che il deserto non è deserto. Il deserto possono essere degli spazi piatti, possono essere delle dune, possono essere, come il deserto che ho vissuto nel mese di marzo scorso, delle montagne. Il deserto dell'Atacama in Cile, dove eravamo a 3000 metri, dove avevi sabbia, ma avevi anche delle grandi distese bianche. Mi sembrava di essere in ottobre sulle nostre montagne, quando arriva la prima neve. Poi guardi bene questo bianco, in fondo non è sabbia, non è neve, ma sono sali. Sali minerali che escono proprio dalle rocce, dal terreno. E quindi, quando dico deserto non è deserto, il deserto sono tantissimi colori che vanno dal bianco, passano per l'ocra, fino al grigio, al nero, a dipendenza delle rocce che lo costituiscono, della sabbia che lo costituiscono.
Il confine del deserto, come lo definisci?
Il confine lo scopri ogni secondo, praticamente. Ogni passo che fai vedi un nuovo confine, ti si apre un nuovo orizzonte. Prima parlavamo della montagna, ecco, la montagna, vedi l'orizzonte dietro la cima praticamente. E l'orizzonte nel deserto lo scopri a ogni passo praticamente, perché hai un orizzonte molto più basso, quindi dopo ogni duna vedi praticamente un nuovo paesaggio.
Inevitabilmente delle esperienze del genere incidono anche, ripeto, sulla tua quotidianità.
Penso che un giorno le scriverò, però dato che deserto non è deserto, vorrei vivere ancora degli altri deserti. Adesso ho un programma, per esempio, di andare in Cina, scoprire un altro deserto. L'Antartico è anche definito come un deserto, quindi la neve, i ghiacci. Penso che prima devo raccogliere ancora più sensazioni in paesaggi e in climi diversi. Poi magari qualche giorno sì, metteremo questo nero su bianco.
Consigli a tutti un'esperienza del genere, a cielo aperto?
Ma prima di tutto consiglio a tutti di muoversi. Ci si muove, può muovere anche nelle nostre bellissime montagne e scoprire anche lì dei bellissimi paesaggi. Per esempio, in cima a una montagna si scoprono veramente nuovi orizzonti. Il deserto sì, ma bisogna prepararsi, bisogna essere preparati, direi, anche se lo si fa a dorso di cammello, anche se lo si fa con una jeep, con dei veicoli, bisogna sapere a cosa si va incontro.
Come ci si prepara? Chiara, mentalmente anche.
Beh, se lo si fa a piedi bisogna prepararsi, certo, anche fisicamente, ma direi soprattutto mentalmente, di prepararsi a questa immensità, a questi grandi spazi, di prepararsi, se si ha la fortuna, anche di passare delle notti nel deserto, di prepararsi a vivere questi cieli fantastici, ma che possono anche incutere un momentino di paura, perché lì ti trovi sotto una volta con tantissime stelle, tantissimi pianeti, e si comincia a riflettere dove siamo noi e come siamo e le nostre dimensioni rispetto all'universo. Direi bisogna essere un pochettino pronti anche dal punto di vista mentale.
La tua idea, la tua sensazione riguardo l'infinito, prima e dopo aver cominciato a percorrere l'infinito dei deserti?
Ma direi che non c'è una grande differenza, perché appunto con una preparazione di tipo mentale vedevo già un momentino a cosa andavo incontro. Tra l'altro, non devo nasconderlo, mi sono preparato anche con una professionista, con una persona che allena atleti dal punto di vista mentale, quindi certe situazioni le abbiamo già guardate assieme. Anche perché dal punto di vista sportivo la notte ha un proprio senso, nel senso di recupero, e quindi questi cieli, queste volte stellate, ti aiutano anche nel recupero se li interpreti nel modo giusto.
Fior di loto.
Raffaella Venturini, terza e ultima puntata che conclude un viaggio che in fondo è il nostro viaggio, è il viaggio della vita, viaggio nel corpo fisico e poi quello già introdotto nella prima puntata nell'anima e nel nostro spirito. Allora, l'altra volta ci siamo dedicati al nostro corpo fisico, questa volta ci spingiamo oltre, possiamo dire così.
Proviamo a spingerci oltre cercando di cogliere la differenza tra questi due elementi, dell'anima e dello spirito. Trovo fondamentale riconoscerli, perché finché non distinguiamo uno dall'altro siamo prigionieri di una visione dell'uomo dove, per esempio, non può entrare la libertà, il concetto di libertà. Oggi cerco soltanto di caratterizzarli, perché finché si parla di corpo fisico siamo in processi puramente fisiologici. Nel momento in cui però già comincia la sensazione, noi siamo usciti dalla dimensione fisica e siamo entrati in una dimensione più interiore. Già qui si dovrebbe parlare di anima. Perché se per esempio anche una semplice impressione di colore, io prima ho dei processi fisici per cui ho la luce che entra dentro il mio occhio, innesca una serie di processi anche chimici, e alla fine però io arrivo alla sensazione, posso dire vedo rosso o vedo il giallo, oppure posso anche arrivare a dire sento piacere. Questo mi indica già una dimensione interiore dell'umano. E se per esempio l'oggetto rosso io lo posso vedere fuori di me, la sensazione che vive dentro di me gli altri non la possono vedere. E se l'oggetto rosso che abbiamo percepito è uno, la mia sensazione di rosso è diversa da quella tua o quello di qualcun altro che percepisce. Quindi è una diversificazione, passo da un mondo esterno obiettivo a un vissuto interiore. Questo è il mondo dell'anima, la possibilità di ogni essere umano di crearsi un mondo suo attraverso cui si relaziona con il mondo esterno. È di per sé però un principio di separazione, proprio perché il mio mondo è diverso da quello di ogni altro. E noi sappiamo bene anche quali sono tutti i rischi di assolutizzare i nostri punti di vista, perché nel momento in cui io ritengo il mio vissuto il vissuto per eccellenza, questa è la base di ogni conflitto. il fatto di vedere soltanto il nostro punto di vista. Questo è il mondo dell'anima. Finché io sono in questo mondo, io vivo nel relativismo. Tutto è relativo, perché io lo vedo così e tu lo vedi colà. E se ci fermiamo solo lì, non ci sono molte soluzioni ai conflitti umani. Il fatto è che l'uomo non si limita a passare da una sensazione all'altra, da una percezione all'altra, ma pensa sulle sue percezioni, elabora delle riflessioni e agisce in seguito non solo alle prime sensazioni che ha, ma alle sue decisioni. Sappiamo che la vera umanità di una persona la misura in base proprio alle sue scelte di vita, che non vanno solo in base all'istinto o al capriccio. E questo perché? Perché io posso accedere a un livello superiore, posso cogliere l'essenza delle cose. E nel momento in cui colgo l'essenza delle cose, io esco dalla mia anima e entro nella cosa stessa. Anche qui possiamo fare un esempio classico. Se io guardo un cielo stellato, un meraviglioso cielo stellato notturno, posso provare tantissime emozioni, sensazioni o nulla, magari non lo guardo neanche. Però in quel momento c'è un cielo stellato, c'è il mio rapporto con il cielo stellato che mi crea tutto il mio mondo interiore di vissuti, di emozioni, di sensazioni, ma c'è anche la legge eterna che c'è dietro quel cielo stellato, le leggi del movimento delle stelle, degli astri, dei pianeti, e quelle sono indipendenti da me, sono obiettive. In questo io posso incontrare l'altro essere umano, perché la legge è unica ed è uguale per tutti. Questo è quello che intendiamo spirito, l'elemento assoluto, l'elemento dove ci può essere la comunione tra gli esseri umani, perché è quell'elemento unico, vero, in cui tutti possono incontrarsi. Di per sé io ho un mondo fisico esterno che mi dà delle sensazioni e in un certo modo restringe la mia anima in un suo piccolo mondo, e ho un mondo spirituale dall'alto che mi apre l'anima e me la amplifica, armonizzandola con quello che sono le leggi cosmiche. Sono come dei gradini dove io da un mondo fisico sensibile mortale, temporaneo, accedo a un mondo animico mio interiore, ma ancora non eterno, perché è molto legato a ciò che di occasionale, di esterno mi capita, fino a un mondo che è intriso di leggi eterne a cui posso accedere soltanto se liberamente decido di accedervi. In questo senso la scienza è un grandissimo tramite per l'uomo di oggi, perché cosa vuole fare la scienza? Vuole scoprire queste leggi, al di là del fatto se mi piacciono o non mi piacciono, se sono di una religione o se sono di un'altra, se sono giallo, bianco o nero. Indipendentemente da questo, la legge vive in una sua dimensione eterna assoluta, che è quella che la scienza vuole cercare. Quello che chiederebbe Rudolf Steiner è un passo ulteriore alla scienza, di non osservare soltanto il mondo fisico sensibile, ma di applicare questa metodologia al mondo sovrasensibile, creando quella che è la scienza dello spirito, il passo ulteriore che potrebbe essere fatto dalla scienza di oggi.
Fior di loto.
Percorsi alternativi con Roberto Rivola e Raffaella Stäubli Venturini. A risentirci la settimana prossima per altri passi. Da Sara Tognola un caro saluto e a presto.